congiunta con la quarta e con la decima. La Presidente Onista aveva fatto una serie di commissioni sui contenitori della cultura che inaugureranno qui a Mestre. Oggi abbiamo previsto questo sopralluogo dopo aver avuto già una commissione sul contenuto, a seguito del quale abbiamo ritenuto opportuno presentare ai consiglieri questo luogo che si spera diventerà iconico e che appunto inizia una serie di attività che sono al piano inferiore la ristorazione aperta alla cittadinanza e ai visitatori dalle 8 alle 22 e poi al secondo piano la ristorazione con una parte dedicata alle presentazioni dei libri piuttosto che a dei piccoli dibattiti, piuttosto che a degli incontri anche conviviali. E poi al piano superiore vedremo gli atelier dell'arte. Comunque adesso sapete che il nuovo nome coniato dal sindaco Luigi Brugnaro, che ha fortemente voluto questa compartecipazione con i musei civici di Venezia e la Fondazione Bevilacqua La Masa, l'ha ribattezzato come Emeroteca dell'Arte. Quando andremo di sopra e vedremo gli atelier, capiremo il senso di questo nome, che non è senz'altro vuoto di significato. Allora, cominciamo con l'appello. Barbara Casarin, Paolino Danna, Alessio De Rossi, Emanuele Muresu, Giorgia Fea, Aldo Reatto, Francesca Rogliani, Alessandro Scarpa in arrivo, Matteo Senno, co-presidente della decima. Io a un certo punto vi dovrò salutare per andare alla Biennale, proseguirà la presidenza Matteo Senno. Chiara Visentin,
ciao.
Alessandro Baglioni, Alberto Fantuzzo, Emanuele Rosteghin, Giuseppe Sacca, Monica Sambo, Paolo Ticozzi, Gianluca Trabucco, Emanuele Zanatta, Alex Bazzaro, Riccardo Brunello. Nicola Gervasutti cede delega, se qualcuno la volesse, contatti il capogruppo. Giovanni Giusto, Paolo Tagliapietra, Maica Canton, Enrico Davagnin, Silvia Peruzzo Megetto, Francesco Zingarlini, grande assente Fratelli d'Italia, Forza Italia, Deborah Onisto, all'unanimità. Sara Wisman, Stefano Zecchi, l'ho visto collegato da Milano, escludo possa essere qua, Marco Gasparinetti, Giovanni Andrea Martini, Cecilia Tonon, Gianfranco Bettin, buongiorno onorevole di nuovo. Allora, verificato il numero legale, diamo inizio ai lavori della commissione sesta, congiunta con la quarta, congiunta con la decima. Come vi ho detto all'inizio, Fantuzzo, aspettate che gli rispondo, sei in arrivo? Al primo piano, ti aspettiamo. Ecco, così è presente anche Fantuzzo. Anche Aldo Reato, vabbè, man mano che arrivano li segniamo. Allora, vi ringrazio tutti di essere qui. Come dicevo all'inizio, questa commissione è la terza sostanzialmente che facciamo sul tema dell'ex emeroteca, perché vuole essere un nuovo luogo di incontro per la cittadinanza e anche per i visitatori, dove unire la convivialità, la socialità e anche ovviamente la cultura e l'arte contemporanea. Allora, ringrazio per essere qui con noi, per i lavori pubblici l'architetto Monica Rosin, che aveva...
lavora per
della fondazione, ufficio tecnico della fondazione. Il segretario generale della Fondazione dei Musei Civici, Mattia Agnetti, è qui con noi anche Elisabetta Barisoni, che poi ci illuminerà un po' su tutta una serie di attività che si svolgeranno qui all'interno. Poi è qui con noi in doppia veste il dirigente Michele Casarin, che è anche del consiglio di amministrazione, no, è anche il direttore della fondazione Bevilacqua La Masa. E quindi, siccome di sopra ci sono gli atelier dei vincitori del bando indetto dalla fondazione, poi ci spiegherà più nel dettaglio in che modo i giovani artisti possono accedere e fruire di questi spazi nei quali esporre le proprie opere, rendersi in qualche modo noti al pubblico, poter vendere anche le proprie opere e potersi relazionare tra loro, oltre a interfacciare con le varie persone addette del settore che animeranno questo luogo. Dicevo prima, sotto c'è la caffetteria, sopra c'è la possibilità di consumare le cose della caffetteria, ma c'è anche tutta una fascia dedicata a eventuali conferenze, presentazioni di libri, dibattiti e occasioni di confronto. Il giorno dell'apertura c'era un bellissimo tavolo di lavoro con il curatore degli atelier, con i musei civici, con la Fondazione Bevilacqua La Masa, e quindi il senso di questo luogo si respira già dai primi giorni di apertura, dove abbiamo registrato un tasso davvero altissimo di frequentatori, di visitatori. È un luogo aperto alla cittadinanza, un luogo caldo d'inverno, fresco d'estate, dove potersi comunque anche incontrare, rilassare, stare bene, e quindi insomma incarna una delle varie mission della nostra amministrazione e anche della Fondazione dei Musei Civici, che grazie a tutta una serie di attività che si stanno dipanando nella terraferma si apre anche a nuove attività inedite per la sua anima, ma che però erano già previste dallo statuto e già previste da delle linee direttive. La Presidente Gribaudi si scusa per non essere qui con noi, ora non vi annoio più, chiederei di fare questo. Diamo atto della presenza del consigliere Fantuzzo. È arrivato qualcun altro dopo l'appello?
C'è Aldo che sta arrivando, l'ho visto alla finestra.
Aldo è in arrivo, lo diamo, aspettiamo di vederlo, che poi non facciamo.
Da Venezia sta arrivando. Aldo camminando sotto abbastanza tranquillo.
Aldo ha messo pure la gondola.
Allora, direi di fare come ordine dei lavori un breve intervento del segretario generale Agnetti, che cede subito la parola, perché è un cavaliere, a Elisabetta Barisoni e all'architetto Rosin. Inizia l'architetto Rosin, così chiude quella parte sul contenitore che aveva introdotto la Presidente Onisto con la sua serie di commissioni. Poi diamo la parola a Elisabetta Barisoni e poi a Michele Casarin, che ci aprirà le porte del secondo piano, dove andremo a visitare i vari atelier, dove potrete toccare con mano il senso di questo. È arrivato anche Aldo Reato, quindi quando ci sarà Scarpa i fucsia saranno all'unanimità. Va bene. È vero, anche tu. Anche Forza Italia, assolutamente. Va bene, allora grazie ancora a tutti voi per essere venuti qui, portate un sacco di persone, sentitelo come un luogo nostro. E prego, architetto.
Sei palesata anche Fratelli d'Italia,
anche Fratelli d'Italia ha rotto il muro. Indugi, e quindi siamo tutti bene.
Intanto bentornati a tutti, perché l'ultima volta che ci eravamo visti qua era un cantiere, anzi il
piano primo e il piano secondo erano stati conclusi dai lavori pubblici del Comune di Venezia e vi ricordo quello era una spunta del 2 milioni di euro, più o meno siamo arrivati a questa cifra per la restante parte. Cosa mancava ancora all'emeroteca? Mancava questo piano mezzato e mancava la cafetteria. Diciamo che il grosso del progetto è stato realizzare intanto tutto l'impianto di riscaldamento e raffrescamento, che non è stato banale rispetto al resto. Costruire, devo dire, una cucina molto importante dal punto di vista dell'impiantistico, abbiamo anche aumentato la capacità dell'energia elettrica, quindi qua, insomma, come avete visto il giorno dell'inaugurazione con tutto acceso, resistiamo molto bene. L'intervento poi ha avuto un'importante parte anche relativamente all'arredamento. Vi ricordo che l'ultima volta che ci eravamo visti avevamo un po' discusso sui rendering e sullo stile che doveva avere questa emeroteca. Lo stile è quello dell'incontro, come avete potuto vedere. È rimasto il tema iniziale delle due velocità, quindi la parte abbastanza dinamica con le vetrate che dà appunto un aspetto, continua a raccontare in qualche modo l'emeroteca e gli edifici degli inizi del Novecento, voglio dire, e invece la parte sopra più lenta di accoglienza con i divani e quant'altro. Durante il giorno, poi sull'attività magari se avete delle domande, ma durante il giorno sapete che è sempre aperto, che va sopra, quindi la possibilità di poter fermarsi, come è stato scritto svariate volte, anche in orari diversi dal pranzo e dalla cena, per poter accedere a questo posto che deve diventare per tutti noi, ma questo succederà solo vivendolo, un luogo di cultura. La parte in fondo avete visto che è trasformabile, poi se avete voglia vi facciamo anche vedere due o tre cose, insomma, che sono nascoste, ma che vi facciamo vedere come si trasforma poi la sala, la piccola sala conferenze. E devo dire che poi abbiamo messo l'altra parte importante, è stata passatemi il termine, lo sbarrieramento di questi due piani, perché l'autonomia della cafeteria rispetto anche al resto dell'edificio, alla parte degli alberghi, è data da questo piccolo elevatore che permette a chi fruisce della cafeteria di non interferire col lavoro degli artisti e di poter salire e scendere come vogliamo. Dal punto di vista appunto dei lavori, vi dicevo, siamo arrivati anche noi come fondazione sui 2 milioni di euro, comprensivo ovviamente dell'arredamento e della rimessa in opera appunto dell'ascensore invece più grande e della parte impiantistica. Se volete ci spostiamo di là, se volete lo facciamo dopo, come ritenete opportuno. Sulla parte poi architettonica avete visto che il tema soprattutto sull'esterno abbiamo cercato di conservare il più possibile l'edificio nella sua storia, all'interno ha avuto un tempo questa trasformazione e usare questo ammezzato, anche se sembrava all'inizio quando siamo venuti poi a visitare il cantiere piccolino, abbiamo detto è basso, invece crea questi piccoli ambienti proprio raccolti che dovrebbero essere anche dei piccoli salotti, motivo per cui anche nell'arredamento abbiamo intensificato la presenza dei cataloghi e dei libri in modo che qualche volta uno si senta a casa e con un'idea di convivialità, di condivisione. Questo è un po' l'idea generale del progetto. Sull'attività dei lavori ne abbiamo parlato ancora quella volta del cantiere, insomma sono tecnicismi con i quali non vi vorrei annoiare, quindi lascio la parola a Elisabetta Marisoni.
Allora, se volete abbiamo... grazie architetto, prima di passare la parola alla dottoressa Marisoni diamo atto che è arrivato il consigliere Enrico Gavagnin e poi che era arrivata la consigliera Meggetto, ma l'avevamo già dato atto prima, e il consigliere Aldo Reato. Perfetto, grazie, prego Elisabetta Marisoni. E preferisce se andiamo di là?
Se volete facciamo qua una breve introduzione che siamo più comparsi.
Dai, brevissima introduzione qua.
Sì, beh, noi avevamo invece, ci eravamo incontrati in occasione di una commissione sui contenuti, diciamo, sulle attività dell'emeroteca, che sono esattamente sia in questi luoghi la parte di organizzazione di eventi aperti alla cittadinanza, e sono eventi di vario tipo che connotano sia il caffè letterario, per esempio sabato mattina alle 10:30 in collaborazione con Mondadori avremo la prima presentazione di un libro di cui avevamo già fatto cenno in commissione, e di una blogger Regista Drin sul tema artistico. Cerchiamo di connotare la nostra presenza in questo momento sui temi artistici in cui ci muoviamo ovviamente più a nostro agio, avendo un grande diciamo ambito di librerie private e pubbliche e spazi in cui si presentano vari temi intorno all'emeroteca. Però questa sera per esempio partiamo con un evento molto connotante dell'attività di questa emeroteca dell'arte, cioè alle 18 presenteremo il curatore Antonio Grulli, che è un curatore che curerà sia gli artisti residenti qui sia quelli di Bevilacqua. È stato selezionato con un bando evidenza pubblica in cui abbiamo ricevuto 70 richieste, 50 erano valide, diciamo eleggibili. In una commissione fatta insieme a Bevilacqua alla Masa abbiamo poi intervistato gli ultimi 5 shortlist e lui era il curriculum più illustre. Quindi questa sera lo presentiamo alla cittadinanza, abbiamo un sistema di prenotazione molto efficace già, con l'email emeroteca@fmcvenezia.it, perché noi non possiamo fare eventi pubblici e soprattutto abbiamo degli spazi, capite bene, non siamo la Metz, ma è anche bello questo clima che richiamava l'architetto Rosina di dialogo, non facciamo eventi per 100 persone, abbiamo una capienza massima di questo, a questo livello per eventi di 70 persone nella manica più corta di 30, poi dipende, li moduliamo, perché per il libro del sabato mattina avremo 30 persone, questa sera per Grulli prevediamo di avere 70 persone, perché già solo gli artisti tra i veneziani e quelli mestrini sono una trentina. Quindi ci stiamo indirizzando su questi tipi di eventi per il mezzanino. Poi, come adesso non richiamo cose che ci siamo già detti, per le residenze che sono su, di cui abbiamo le residenze selezionate con bando Bevilacqua e poi vi ricordo due residenti scelti dal concorso artefice del nostro tempo e uno preso dal premio Maestro di Pittura, quindi un pittore. Ecco, per loro abbiamo un piano di presentazione, quindi di studio visit, più che di presentazione, di possibilità per i cittadini di accedere in, secondo un calendario specifico, per avere dentro gli artisti, ma soprattutto perché loro siano pronti a presentare l'avanzamento del loro lavoro. Adesso li vedrete, gli atelier sono già stati in parte popolati perché gli artisti hanno voluto portare per l'inaugurazione qualche esempio del loro lavoro, anche perché c'era la stampa, c'erano le istituzioni, quindi è stata una grandissima vetrina. Abbiamo uno staff specifico individuato per la biblioteca dell'arte, Cristiano Sant, che è lì di nascosto, che è il tutor di tutta questa sede, diciamo la parte del bar non ce ne occupiamo direttamente, ma è del concessionario, ma comunque degli eventi e delle residenze, affiancato da due giovani ragazze diciamo, che sono entrate nello staff di fondazione con delle declinazioni sugli eventi e sulle residenze, perché c'è una doppia natura di questo luogo. Giulia Bascianini e Francesca Meda, ma secondo me ci aspettano su, forse ci aspettano con i ragazzi. Questo per dirvi che, come diceva l'architetto Rosina e come ci diciamo, questo luogo non solo è popolato, ma noi ci auguriamo che sia popolato anche dei ragazzi che scendono, vanno, e dei loro amici, di giovani, è un luogo aperto, ne parlavamo ieri in un accordo col concessionario, e si diceva una cosa importante, Mattia, che vorrei richiamare, il fatto che se voi vi sedete qui non arriva subito un cameriere a dirvi cosa vuoi prendere. Perché? Perché non arriva, ma è un senso giusto, cioè se poi uno vuole fare qualcosa ci mancherebbe, una attività commerciale, ma non c'è l'obbligo di consumazione perché c'è wifi, anche un luogo caldo, intendo dire che lo stesso gestore, c'è un'idea di socialità che non prevede per forza che uno debba prendersi 20 bottiglie di Allegrini, anche perché è un giovane e già da noi si prende un caffè. Quindi c'è l'idea di restituire uno spazio alla città di apertura, è ovvio che ci sono altri posti di aggregazione, però per esempio domenica mi pare di ricordare che la Venezia era chiusa e non so qui, ma a Venezia c'era la tempesta di pioggia, il gestore ha detto che tanti ragazzi sono venuti dicendo possiamo studiare insieme, che magari non consumano niente, adesso probabilmente, ripeto, con la vita di un'attività commerciale
non
possiamo riempirlo di gente che
non era chiusa, era piena.
Però
non è mai chiusa.
Scusami, non chiude mai.
Forse il bar. Vabbè, comunque in ogni modo è bene che quando c'è brutto tempo ci sia uno spazio in più e in ogni caso non è obbligatorio sinceramente subito consumare, poi in realtà se uno si alza lì.
Poi segnalo a tutti che ci sono i bagni e possono sempre essere utili.
Ecco le nostre giovanissime.
Eccole, buongiorno. Benvenuta.
E quindi quello sta.
Sono state selezionate con un bando che noi utilizziamo con Cafosca e con l'Università di Padova, un apprendistato di alta formazione che utilizziamo per inserire i giovani e che poi dopo solitamente si trasforma in contratti a tempo indeterminato, quindi abbiamo iniziato per l'Eberoteca con questo staff, con Cristiano Santi, che ricordo il cuore, e con loro.
Fantastico.
E una nota che vi dico prima di andare negli studi, che è interessante dal punto di vista architettonico, l'unico intervento che abbiamo fatto al primo e secondo piano, d'accordo con l'architetto Rosina, a parte la dipintura degli spazi comuni, poi vedete i lavandini, le cose che abbiamo visto forse in pianta o in cantiere, abbiamo attrezzato per ogni studio, siccome il cappotto termico, correggimi se sbaglio, non permette ai ragazzi di piantare chiodi o di forare le pareti
con i pannelli di legno.
E siccome d'accordo con Bevilacqua noi ovviamente ci siamo agganciati all'esperienza di chi le residenze le fa da decenni, allora in ogni sala vedrete che abbiamo allestito un pannello ad uso dei ragazzi o come mood board si attaccano le immagini, le idee, i pittori si attaccano anche le tele e poi un piccolo tappeto di materiale plastico in modo che chi invece dipinge direttamente non sporchi subito ininterrottamente i pavimenti.
Dopodiché
sono artisti, non è che saremo lì. Sì. Però ecco, quello vedrete in ogni sala l'abbiamo aggiunto, poi avevo messo qualche decorazione con i poster di Capesero nei corridoi per ripercorrerci un po' di storia, insomma qualcosina abbiamo fatto anche al primo secondo, però gli effetti erano quasi perfetti.
Sì, era tutto giusto. Perfetto, allora concludiamo questa introduzione con il direttore della Fondazione Bevilacqua La Masa, che ovviamente si è occupato del piano superiore e che ci racconterà velocemente soprattutto come questi giovani artisti sono riusciti a conquistare questo luogo di lavoro.
Sì, allora intanto volevo esprimere una grande soddisfazione che posso esprimere anche a nome del presidente dell'istituzione Bevilacqua La Masa, professor Bernardi, per essere qui a Mestre, perché era un pensiero che avevamo da diversi anni. E questa è stata una grande opportunità in collaborazione con tre civici con i quali ci siamo trovati benissimo, il dialogo è venuto assolutamente naturale, abbiamo messo in condivisione diverse competenze curatoriali, organizzative e penso che il risultato sia sotto gli occhi di tutti. Devo dire che con questa situazione di Bevilacqua La Masa, che è una piccola istituzione pubblica, ma importantissima dal punto di vista anche della fama, perché compirà, se lo sappiate, forse 127 anni, sono tanti, ed è in questo momento con questa operazione, con questi studi che diventano 15, che sono tra Carminati e Cosme Damiano e 10 di Mestre, quindi 25, la più grande istituzione di arte contemporanea dedicata ai giovani, in termini di atelier, anche ai giovani, che ci sia in Italia, ma anche una delle più grandi in Europa, sicuramente una delle più importanti. L'importanza di questa istituzione non è nelle mie parole, non nella retorica del discorso di chi si autocompiace di qualcosa, ma è dimostrata quotidianamente ed è dimostrata anche dalla partecipazione alla selezione che abbiamo fatto per il curatore, non solo quello di quest'anno, ma anche quello degli anni passati. Tra l'altro questa è una novità, perché noi da qualche anno facciamo una selezione pubblica, mentre un tempo si faceva una selezione diretta del curatore. Questa selezione pubblica ci ha dato l'opportunità di verificare ancora una volta quanta attenzione ci sia nei confronti dell'ILAP. Partecipano a questo bando di selezione del curatore dei curatori importanti, dei curatori che lavorano a livello internazionale, partecipano anche giovani in cerca di esperienza, in cerca di visibilità e di un'opportunità, ma partecipano anche curatori importanti. Il curatore che verrà presentato questa sera è uno di questi, un curatore molto importante dal punto di vista delle competenze, dell'esperienza, e credo che si riuscirà a fare un bellissimo lavoro. Concludo dicendo che l'arte contemporanea a Mestre, sulla terraferma, comincia ad avere un peso molto rilevante. Ci sono tante realtà private, di ragazzi, di studi, di giovani artisti che lavorano in modo indipendente, più di quanto se ne possa immaginare, anche qua nei dintorni, anche nell'area centrale di Mestre. C'è una presenza importante, mi permetto di citare questa cosa, dell'Accademia di Belle Arti a Forte Marghera, con una parte della scuola di scenografia, quindi a Forte Marghera, tra l'altro il capannone nel 36, che è attualmente oggetto di lavori di strutturazione. Stiamo realizzando degli spazi particolarmente idonei appunto ad ospitare questa scuola, una parte della scuola di scenografia, anche una parte della scuola di pittura. Abbiamo anche una falegnameria, e non so se tutti sapete che in questa, che è Forte Marghera, l'Accademia delle Arti realizza con i propri studenti, ovviamente, ma parte delle scenografie per la Fenice e per il Teatro Magna, dando quindi a questi ragazzi la possibilità di lavorare con una certa pressione, quindi si abituano a lavorare per produrre qualcosa che deve essere necessariamente di qualità, perché sapete quanta attenzione ci sia a livello internazionale sulla Fenice.
Grazie al direttore Casarilla, presidente Pea, come anticipato ce l'ha fatto un po' prima, ringrazio tutti gli interventi e direi di andare a vedere finalmente.
E passiamo all'ultima domanda, la presentazione del video qui di un libro, che è dall'altra parte,
sì, abbiamo
adesso ci attivo, adesso andiamo, volevo sapere qui rimane sul reperto, qui che presenta il libro, prende tutto il piano, devo farlo sapere,
no, rimane aperto. Perché noi abbiamo un sistema di prenotazione appunto, però siamo anche in grado di, ovviamente poi se ci sono degli utenti che vogliono ascoltare e o persone che non si sono prenotate arrivano, il nostro sistema sarà fin da stasera di raccogliere però le email, perché il nostro interesse è di raccogliere anche un indirizzo di interessati che sulla terraferma abbiamo, ma non così forte, abbiamo numeri. Registrato già le mostre di Candiani, però è vero che alla fine se poi uno è qui a bere il caffè e vuole girare la sedia e andare ad ascoltare, c'è questa idea di non chiudere, di non privatizzare lo spazio.
Poi lo vedrete, è molto raccolto, quindi sì, il resto vediamo, siccome si svolgono normalmente di mattina non inficia l'utilizzo del
adesso vediamo
un po' già con la gente che è già arrivata in questo luogo perché abbiamo già finito
sì,
quindi è già partita la grazia
sì, noi
bene, grazie.
Un'altra domanda, siccome avete detto che già c'è una presentazione di collaborazione con Mondadori,
volevo
capire l'apertura rispetto alle altre librerie, ma anche io metto lì la questione di un'arte purtroppo spesso considerata minore, che è quella del fumetto. In città hanno aperto molte fumetterie che spesso hanno pochi spazi per presentare e potrebbe essere interessante veicolare le presentazioni qui.
Noi abbiamo già aperto un dialogo abbastanza, partirei molto concreto con
Multiverso,
okay. Esatto, via Mestrina, con il quale abbiamo il programma di solito fanno delle presentazioni da loro, però hanno dei posti in qui non abbiamo la grande massa, però non mi interessa formalmente, quindi siamo già parlati, e Cristiano sta vedendo di esporre un calendario per presentare alcuni autori andrebbero
da noi invece farlo qui. Io pensavo che loro sono andato recentemente della presentazione del documento italiano, molto bello, ma
no, proprio ci siamo.
facciamo in modo diverso, non c'è nessuna esclusività. Mondadori ha il suo programma il sabato mattina del caffè con l'autore, però queste le voci di carta, le letture ad alta voce, che è una modalità diversa di presentare i libri, e stasera apriremo anche alla poesia, questo che è emerso durante l'inaugurazione, cioè, sempre per connotarci, d'altronde siamo circondati, se ci sono questi settori per esempio.
Magari sarebbe bello anche una residenza, come lasciare un posto magari dedicato al fumetto in futuro, non lo so, io l'ho avuto là.
Vanno per l'acqua non dà indicazione rispetto alle tecniche artistiche, quindi direi che c'è qualcuno degli autori che è trasversale alle tecniche. Negli artefici c'è la sezione del fumetto e sull'illustrazione diciamo che ci sono tanti che sono tangenti al tema dell'illustrazione, però volutamente il bando non individua. Comunque il fumetto, sì, anzi.
Ci spostiamo così.
Grazie.